sotto il segno dei Veda. Un programma a cura di Citranghi Devidasi. Sotto il segno dei Veda.
Hare Krishna, sono Citranghi Dasi dagli studi di RKC per un'altra puntata di Sotto il segno dei Veda. Allora, sempre nell'ambito della Ayurveda, nella scorsa puntata abbiamo parlato dei rasa, dei gusti dei vari alimenti, che riassumendo sono classificati in dolce, aspro, salato, amaro, caldo e astringente. Allora adesso vediamo alcuni esempi di cibi, spezie e addirittura minerali con i loro rasa predominanti. Sotto la categoria di madura rasa, dolce, c'è prima di tutto il ghee, poi frumento e riso, le banane mature, la noce di cocco, la mandorla, la zucca al melone, la belmosco. Vedete, tutte queste sono alimenti anche in bocca percepibili come dolci, tra l'altro. L'uva passa, il miele fresco, il latte, la menta, la liquirizia, la canna da zucchero e tra i minerali l'oro. Per quanto riguarda gli alimenti aspri, amla, troviamo il tamarindo, l'uva, il melograno, lo yogurt, il burro, il mango e tra i minerali l'argento. Sotto la categoria salato, l'avan, troviamo il fuco, un'alga, il sale marino, lo zinco e calcio, magnesio. Per quanto riguarda ticta, amaro, troviamo il melone amaro, il legno di sandalo, la curcuma, lo zafferano, le foglie di neem. Sapete, il neem è un tipico antisettico, il cui sapore è molto amaro, tra l'altro è l'albero sotto cui il signore Chaitanya è nato, e tra i minerali il ferro, caratteristiche amare, titta. Nella categoria piccante, katu, troviamo zenzero, chili, il ravanello, i semi di cumino, assafetida, pepe nero, semi di mostarda, semi di fieno greco e l'urina di mucca. Tra l'altro l'urina di mucca, parlando con un devoto poco tempo fa, ho scoperto che per noi in Occidente è naturalmente molto strano, ma l'urina di mucca non solo è terapeutica, ma è anche, sembra che sia uno dei veicoli tramite il quale l'assorbimento di particolari sostanze è più possibile. Per esempio, per veicolare il propoli si usa alcol, acqua e a quanto pare è possibile usare bene anche l'urina di mucca. Sotto la categoria di kashaya astringente troviamo il burro, il miele vecchio, le banane acerbe, noci di betel e la perla e il corallo. Allora, sappiamo che i rasa sono la combinazione dei cinque elementi grossolani dell'energia materiale di Krishna. Ogni rasa contiene in sé i cinque elementi, ma due di questi sono predominanti e sono conosciuti come la prakriti dei rasa. Cioè, facendo un elenco, questi sono: in madura rasa, dolce, sono terra e acqua; in amla rasa, aspro, terra e fuoco; in lavan rasa, salato, acqua e fuoco; in tikta rasa, amaro, aria e etere; in katu rasa, piccante, aria e fuoco; e in kashaya rasa, astringente, terra e aria. Naturalmente ogni rasa, ogni gusto ha un particolare effetto sui dosha. Madura, amla e lavan aumentano il dosha kapha e controllano il vata dosha. Invece tikta, katu e kashaya aumentano il dosha vata e controllano il kapha dosha. Abbiamo spiegato nelle puntate precedenti cosa sono questi dosha. Già sappiamo, sono quei principi di energia sottile all'interno del corpo, suddivisi in kapha, vata e pitta, rispettivamente corrispondenti a un principio cosiddetto fluido, così chiamato di Muco, poi è un principio di aria o etere e un principio di calore o anche chiamato bile. Per quanto riguarda Amla, Lavan e Katu, questi tre rasa aumentano il dosha Pitta, aumentano quindi il calore nel corpo. Invece prendendo singolarmente ognuno dei sei rasa, queste sono le reazioni che si producono nei dosha. Madhura rasa aumenta kapha e controlla vata e pitta. Amla rasa aumenta kapha e pitta e controlla vata. Lavan anche lui aumenta kapha e pitta e controlla vata, mentre Tikta amaro aumenta vata, controlla kapha e pitta, e Katu aumenta vata e pitta e controlla kapha. Sappiamo che questi termini sono un po' particolari, soprattutto per una persona che non ha presente il significato di questi nomi. Comunque nelle puntate precedenti abbiamo spiegato cosa sono questi dosha e anche cosa sono questi nomi che sto dicendo: Madhura, Amla, Lavana, Tikta, Katu, sono corrispondenti ai sei rasa, ai sei gusti. E per finire, Kashaya aumenta vata e controlla kapha e pitta. Sarà interessante sapere che è abbastanza logico, tra l'altro, dedurre che naturalmente una composizione, combinazione equilibrata di questi tipi di alimenti fa sì che la salute venga mantenuta o ristabilita a seconda appunto della predominanza che viene data a ciascuno dei dosha. Abbiamo già spiegato che l'equilibrio nel corpo, che la salute nel corpo si ottiene praticamente esclusivamente quando i tre dosha sono in equilibrio, sono in proporzione corretta. E ci sono certi alimenti che favoriscono questo equilibrio, certi altri alimenti che invece non sono così propizi, ma di questo parleremo in seguito abbastanza ampiamente. Ci sono alcuni cibi, alcuni alimenti che contengono i dosha in modo equilibrato, contengono tutti quanti i dosha, o perlomeno favoriscono l'equilibrio di tutti quanti i dosha. E questi sono il latte, la panna fresca e il pepe nero. Allora, naturalmente il latte e la panna devono essere dello stesso giorno della mungitura, altrimenti le proprietà di vaio e pitta saranno perse e lasceranno solamente la proprietà di kapha, che è in effetti l'unico elemento che rimane nel latte acquistato nei negozi. Sempre questo latte o questa crema devono essere presi dopo averli scaldati praticamente fino a quasi al punto di bollitura. Una cosa abbastanza particolare è notare che il pepe nero contiene molte proprietà, tanto che sembra equilibrare tutti e tre dosha. Noi non siamo abituati a questo concetto, ma si può provare. Il pepe nero contiene un equilibrio di tutti e tre i dosha. È considerato un grande tonico ed è usato come rimedio casalingo in molti tipi di disturbi, e infatti di questo vorremmo parlare in seguito più approfonditamente. Adesso vorremmo vedere cos'è e com'è considerato il processo della digestione e dell'eliminazione secondo la Ayurveda. Allora, in base a quanto abbiamo preso finora, vediamo che il cibo viene assaggiato dalla lingua, che in questo modo percepisce il rasa predominante. I cibi che producono rasa accettabili alla lingua sono masticati o deglutiti o leccati o bevuti con l'aiuto di pranavayu, cioè con le aree vitali, abbiamo spiegato. Infatti qui si parla di quattro tipi di alimenti. Noi sappiamo che esiste Chaturvidasri, Bhagavat Prasad, cioè si parla anche nella queste preghiere a messo spirituale dei quattro tipi di cibi che vengono offerti a Krishna. Allora, quando questi cibi raggiungono lo stomaco, il Kapha Kladak, che è questa energia all'interno di Kapha, impasta il cibo chiamato bolo, che viene spinto verso Jataragni, il fuoco della digestione, e Jataragni successivamente trasforma questo bolo in un liquido nutriente chiamato rasa o linfa, che è il primo dei sette elementi del corpo. Abbiamo spiegato che questo rasa o linfa non ha niente a che fare con la parola rasa riferita al tipo di suddivisione degli alimenti, al gusto degli alimenti. Per quanto riguarda l'eliminazione, quella parte del bolo che non ha valore nutritivo, dopo essere stata trasformata da Jataragni, viene chiamata mala o escremento. Il mala può essere di tre tipi: mutra, che è nome di urina, vishta o feci, e sueda, sudore. È qui che appunto Jataragni, il fuoco della digestione, trasforma il cibo utile in rasa e la parte inutile in mala o scarto. Il rasa e il mala sono poi trasferiti dall'area vitale Saman Vayu, una delle aree vitali abbiamo spiegato, rispettivamente nei canali linfatici e nell'intestino. dai canali linfatici il cibo viene poi distribuito in tutto il corpo. E nello stesso tempo questo Samana Vayu, questa area vitale, ordina a un'altra area vitale, la Pana Vayu, di trasferire la materia fecale al colon e dal retto, da dove viene poi eliminata. Allora vediamo che come è preciso questo, questa descrizione anche del sistema di eliminazione nella Ayurveda. Addirittura si parla di un'area vitale che ordina a un'altra area vitale di eseguire un processo, un trasferimento, una lavorazione, tutto molto preciso e dettagliato. Poi cosa succede? Che il rasa viene trasformato in sangue. Dal sangue il mala mutra, cioè l'elemento di scarto o ma che è l'urina, viene filtrata dai reni ed è eliminata dalla Pana Vayu tramite l'uretra. Successivamente, durante il periodo, durante il processo di trasformazione, il mala sueda, cioè lo scarto chiamato sudore, viene trasferito dal tessuto muscolare e quindi eliminato attraverso la pelle. È in questo modo che i dosha eliminano le feci, l'urina e il sudore. C'è da dire che esiste anche un altro sistema che i dosha utilizzano in casi cosiddetti speciali. Cioè, attraverso i condotti lacrimali passa il mala chiamato ashru o lacrime. Quindi quando si è eccessivamente tristi o felici, il riso e il pianto producono le lacrime che contengono molte sostanze tossiche che appunto in questo modo vengono eliminate. Allora, ricordiamo ai radioascoltatori che questo è un programma che si interessa, che tratta di cultura vedica in modo abbastanza generale e non eccessivamente approfondito, naturalmente, perché i Veda sono così estesi che andare in profondità sarebbe un lavoro veramente molto complesso. Comunque, in particolare in questo momento stiamo trattando della Ayurveda. Cos'è la Ayurveda? La Ayurveda è la scienza della vita, da Veda, scienza, e Ayur, vita, ed è quella ramo dei Veda che tratta di medicina. Come abbiamo già spiegato, questa Ayurveda è stato rivelato dal signore Dhanvantari, avatara di Krishna, che per chi ha letto il Bhagavatam è chiaro che è uscito dall'oceano di Nettere quando questo oceano venne frullato dai Deva, e dagli esseri celesti e dai demoni. Il signore Dhanvantari ha portato la conoscenza medica chiamata Ayurveda perché l'umanità potesse usufruire appunto di una metodo di conoscenza discendente ricevuto, sciastrico, per appunto mantenere il corpo e la mente in buona salute e poter svolgere la propria attività a servizio del Signore, con, come dice Srila Prabhupada, dei sensi attivi, funzionanti, e, appunto in grado di far espletare le proprie attività in modo soddisfacente e completo. Quindi ricordiamo che vorremmo trattare nell'ambito di questo programma di altri argomenti, dall'astronomia, prendendo da un saggio su Surya Siddhanta, che è appunto un lavoro di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati sull'astronomia, molto interessante. Si fa un parallelo tra la moderna astrofisica e il concetto astronomico dei Veda. E poi parleremo di concetti più filosofici dell'educazione, o addirittura vedremo di fare un accenno sull'astrologia, parleremo di mantra, e comunque quello che ci interessa è fare molto questi paralleli tra la scienza moderna e appunto le scoperte della scienza moderna e quella che è invece la conoscenza vedica tramandata a noi così per metodo discendente sciastrico. Quindi per questa puntata vi salutiamo e adesso in queste puntate abbiamo visto trattare di argomenti usando termini molto tecnici, usando una terminologia abbastanza sconosciuta, nuova e a volte anche complicata. Comunque arriveranno delle puntate, delle sezioni per cui questi termini tecnici risulteranno molto utili, in quanto porteranno a capire altri principi. Altre cose magari presentate in modo più discorsivo. E, comunque ci sentiamo la prossima puntata. Vi saluto dagli studi di RKC, da sotto il segno dei Veda, a Chitrangi Dasi, Hare Krishna.
Programma a cura di Chitrangi Devidasi. Sotto il segno dei Veda.